Radio Onda Rossa 87.900 MHz in modulazione frequenza e il telefono 06 49 17 50. Interrompiamo la sigla, la consueta sigla del tappo buco, e andiamo subito a cominciare la trasmissione odierna, anche perché abbiamo un po' meno tempo a disposizione rispetto al solito per le trasmissioni che seguono, che incombono, quindi cercheremo di essere più rapide, e quindi iniziamo direttamente con una corrispondenza. Abbiamo al telefono una lavoratrice dei lavoratori auto-organizzati di Milano della scuola per parlare della vicenda che riguarda le maestre e i maestri che oramai dal primo settembre rischiano di ritrovarsi licenziati in circa 60.000 sul territorio nazionale. Lunedì scorso avevamo sentito un'altra lavoratrice per parlare in previsione dello sciopero e della mobilitazione che c'è stata il martedì scorso, il 29 maggio, appunto, da parte di queste lavoratrici e lavoratori, e oggi li stiamo richiamando per sentire direttamente da loro un po' un giudizio su come si è sviluppata, appunto, la mobilitazione del 29 e quali sono le prospettive ulteriori di mobilitazione, visto che il tempo è sempre più stretto per riuscire a ottenere quello che richiedono. C'è un decreto che confermi il posto di lavoro di queste lavoratrici e così da scongiurare il licenziamento previsto da una sentenza del Consiglio di Stato dello scorso novembre. Non so se sono stato troppo sintetico nella descrizione della vostra situazione, ma lascio direttamente a te la parola, così che magari saprai spiegarlo sicuramente meglio. Pronto?
Sì, ciao a tutti. No, guarda, sintetico, anche perché il problema è che sul piatto ci sono appunto circa 60.000 licenziamenti che probabilmente arriveranno a partire dal 1 luglio, quindi non si attenderà neanche settembre. La situazione è estremamente delicata. Noi il 29 abbiamo aderito e abbiamo innanzitutto sostenuto la proclamazione dello sciopero, che è nata dal basso, da un'assemblea che si era tenuta precedentemente a Firenze. Abbiamo partecipato con una nostra delegazione perché, insomma, riteniamo fondamentale cercare un minimo di unità d'azione, quantomeno con i coordinamenti che a noi sono più vicini nella pratica, anche perché mi vuole veramente dirlo, però purtroppo queste elezioni politiche e anche, insomma, i risultati che tutti noi conosciamo hanno fagocitato il movimento, almeno il movimento iniziale, che era veramente un movimento nato dal basso, dove il protagonismo dei lavoratori era reale. Purtroppo la campagna elettorale ci ha mangiato pezzi, secondo le vecchie logiche clientelari tipiche, no, del nostro paese, e in parte c'è stato un adeguamento di numeri importanti a un po' la speranza rispetto, insomma, vengono chiamati populisti. Per noi sono fascisti e razzisti quelli che la campagna elettorale l'hanno fatta e adesso sono al governo, però di fatti hanno fatto un grosso danno. Per cui ci sembrava importante il 29 essere a Roma, perché alcune parole chiavi erano anche le nostre parole. Detto questo, però, noi a un certo punto della situazione, come Milano, ci siamo rifiutati di salire al tavolo di confronto, perché in realtà era un tavolo monocolore, monotematico, tenuto dal Movimento 5 Stelle, e francamente non ci sentivamo a nostro agio, no? Fosse stato un tavolo trasversale un conto, però i tavoli organizzati da singole tra virgolette, come li vogliamo chiamare, queste forze politiche, anche no, nel senso che noi siamo coscienti e consapevoli che non ci siamo mai tirati indietro nel fare le trattative, anzi preferiamo andarle a fare noi piuttosto che vada qualcun altro. Però bisogna anche un pochettino capire chi le fa, con quale scopo ed effettivamente che cosa si può portare a casa. E in quella circostanza ci sembrava veramente qualcosa di molto autoreferenziale da parte dei 5 Stelle. Detto questo, proprio oggi abbiamo saputo che Di Maio è intervenuto sulla questione dei fattorini e quindi sulla questione del precariato, e noi su questa cosa ci stiamo interrogando, nel senso che purtroppo, siccome il nuovo ministro della pubblica istruzione è l'ex provveditore di Milano, che noi conosciamo molto bene perché ci ha chiamato più e più volte carabinieri, insomma ce ne ha fatti di ogni, però veramente debole, riteniamo che sia un fantoccio messo lì per caso, e di conseguenza il fatto che Di Maio probabilmente questa apertura, anche cioè questa apertura, questo voler intervenire a gamba tesa sul discorso del precariato ce lo fa un po' intendere come anche una volontà di determinare un minimo di riequilibrio all'interno della coalizione di governo, probabilmente anche per non essere totalmente fagocitato dalla destra. Certo è che questi signori la campagna elettorale l'hanno fatta sulla pelle delle lavoratrici, delle precarie della scuola, e a queste lavoratrici dovranno rispondere. Se non vorranno rispondere direttamente a quelli che l'hanno votato, gli toccherà rispondere a noi.
Certo, ma appunto dicevi che voi non avete fatto parte della delegazione che ha fatto questo incontro, però se non sono male informato, diciamo, credo che poi al termine è stata fatta un'assemblea fra di voi per decidere i passaggi
successivi.
Sì,
abbiamo anche ricevuto delle informazioni estremamente preoccupanti, perché come dicevano gli antichi, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, per cui insomma questi si sono anche sbottonati dicendo che effettivamente la questione va risolta, bisogna capire come risolverla, soprattutto a livello locale. Questo non ci preoccupa molto, perché in qualche modo significa aprire alla regionalizzazione della scuola, ed è un po' come puntare a determinare quello che poi è stato fatto con la sanità, quindi una sanità che funziona nelle regioni ricche e una sanità debole invece magari nelle regioni che purtroppo negli anni sono state ricattabili e rese povere dal sistema politico che noi conosciamo. Quello che abbiamo percepito noi è che in qualche modo si voglia procedere in questo senso sulla scuola, quindi regionalizzare i servizi e renderli tra virgolette più efficienti nelle regioni ricche e lasciarli un po' all'arrembaggio laddove magari invece ci sarebbe più necessità di intervenire, mi riferisco alle regioni del sud, e in parte questo è un po' le mire autonomiste, leghiste, che voglio dire si sono manifestate anche pochi mesi fa con il referendum che qui c'è stato in Lombardia. E per noi è inaccettabile, ecco, lo abbiamo fatto presente anche ai colleghi che in questo tavolo ci si sono seduti, cioè è chiaro che in questo momento la priorità è salvare i posti di lavoro, ma i posti di lavoro non si possono salvare cedendo sul sistema, su quello che rappresenta la scuola o quello che dovrebbe rappresentare la scuola, cioè non si può cedere sui principi che sono fondamentali, che dovrebbero reggere i lavoratori della scuola e la scuola stessa, cioè noi su questo non non riusciamo, anche volendo, non riusciamo a vedere punti d'incontro, è inaccettabile.
Certo, senti, così andiamo a concludere, e quindi dopo questo passaggio qual è, diciamo, il programma di mobilitazioni che avete in serbo, cioè se avete preso delle decisioni per ulteriori passaggi o se siete ancora in una fase di valutazione?
Allora, guarda, ti dico, a livello nazionale sicuramente ci sarà un altro incontro, perché di proposte ce ne sono, anche abbastanza incisive. Stiamo arrivando venerdì, la scuola si chiude, o comunque gli studenti non andranno a scuola, quindi questo ci permetterà anche insomma di avere maggiore possibilità per mobilitarci a lungo periodo, e soprattutto per dar vita a mobilitazioni anche più significative. E quindi sì, stiamo prendendo in considerazione la possibilità di fare delle accampate, quindi dei presidi ad oltranza, magari giù a Roma, dopodiché ognuno a livello territoriale si sta organizzando. Noi domani, purtroppo, guarda, sono anche un po' preoccupata, perché ci hanno convocato d'urgenza all'ufficio scolastico regionale, e questa cosa ci ha molto spiazzati, nel senso che non ci aspettiamo buone notizie, ecco. Chiaramente poi prenderemo subito iniziativa in base a quello che ci verrà comunicato,
e questo malgrado,
però andiamo avanti.
Questo malgrado, se non ricordo male, insomma qualche mese fa dicevi che a livello della regione Lombardia, in qualche modo prefigurando pure questa regionalizzazione,
sì, sì,
dicevi prima, erano state fatte delle cose, erano state prese delle, non so se delle delibere o comunque delle iniziative istituzionali,
sì,
rispetto alla vostra
problematica. È così, allora fai conto che noi in Lombardia abbiamo migliaia di licenziamenti sul tavolo da marzo, a differenza delle altre regioni dove hanno cominciato a licenziare e quindi in realtà trasformare i contratti da tempo indeterminato a tempo determinato, perché comunque, capito, il lavoratore viene sempre sfruttato, non è che ti licenziano e ti mandano a casa, no, l'anno te lo fanno finire, perché altrimenti che ci mandano a portare avanti la baracca.
Certo.
Però considera che in tutte le regioni i contratti a tempo indeterminato sono stati trasformati a tempo determinato, quindi con scadenza il 30 giugno, neanche il 31 agosto li hanno fatti arrivare, quantomeno, hai capito, per coprire i mesi, no? Cioè,
certo,
proprio al 30 giugno molti colleghi si ritroveranno disoccupati. E su Milano teniamo botta, però hai capito, cioè non è che possiamo tenere botta all'infinito, perché insomma i dirigenti qua, i nostri burocrati che non ci hanno fatto un favore, non è che sono delle brave persone, semplicemente si è creato parecchio caos e parecchia la situazione era diventata ingestibile sia sotto gli uffici scolastici che nelle scuole, perché da noi comunque continuano a passare mozioni nei collegi, iniziative. Noi mercoledì ci abbiamo l'assemblea territoriale, cioè i presidi li abbiamo costretti a prendere posizione, quindi questi qua hanno dovuto tenere buona la situazione. Cioè da noi licenziamenti, che sono veramente tanti perché siamo la regione maggiormente coinvolta, ancora non ci sono né licenziamenti né cambio contratto, è tutto bloccato, è tutto a norma. Però questa gente qua si è assunta una responsabilità sia nei confronti dei lavoratori, che sanno perfettamente che quando scherzano, cioè gli si imbucano dentro, gli si piazzano e gli fanno saltare per due giorni minimo, non li fanno mai entrare. Però si sono assunti anche delle responsabilità nei confronti del ministero, perché loro sono sottoponibili a denuncia, perché è da marzo che dovrebbero far eseguire queste sentenze.
Certo.
Ora sta a noi avere la forza, la capacità di rimettere in campo gli stessi rapporti di forza di qualche mese fa e costringerli in qualche modo a gestire un problema di ordine pubblico, questo è il concetto, nel senso che se non gli si crea un problema più grosso rispetto alla loro possibile denuncia, questi ci lasciano a casa tanto quanto gli altri.
Certo.
Cioè, noi abbiamo arginato, non abbiamo risolto il problema. Il nostro problema comunque rimane il ministero, rimane il governo, e prima o poi, capito, questi il conto ce lo chiedono anche a noi.
Certo, va bene, quindi insomma mi pare capire che sia una fase molto delicata. In questa fase state vedendo di costruire delle iniziative di mobilitazione, come, a parte quelle territoriali, a livello centrale ancora lo state definendo, e quindi terremo poi informati ascoltatori e ascoltatrici successivamente, giusto?
Sì, fai conto che insomma dal 12 giugno in poi usciremo sicuramente con un piano chiaro. E anzi, noi chiaramente facciamo sempre appello ai solidali a esserci, qualsiasi iniziativa venga insomma proposta su Roma, e chiaramente a livello anche territoriale.
Certo, va bene, va benissimo, e cioè non va bene niente in questo momento, no. Però diciamo, rispetto alla corrispondenza, mi sembra che è stata sufficientemente chiara, e quindi se non c'hai altro da aggiungere, noi ti salutiamo e ti ringraziamo.
A voi, ciao, okay, buona presto. Continuazione a tutti.
Grazie, buona lotta. Ciao. Bene, abbiamo appunto dato un aggiornamento su questa vicenda veramente clamorosa, che da oramai parecchi mesi interessa una fetta importante dei lavoratori del settore della scuola, e che però ha sempre molto poco spazio sull'informazione più diffusa. E quindi adesso mandiamo un stacco musicale, nel frattempo proveremo a metterci in contatto con un compagno di campagna in lotta lì nel ghetto di San Ferdinando, nelle vicinanze quindi nella zona della Piana di Gioia Tauro, dove come è stato più volte ricordato dai microfoni di questa radio, anche nella trasmissione ci ha preceduto, domenica scorsa è stato assassinato a sangue freddo un lavoratore, appunto un bracciante, un lavoratore immigrato di quei territori, e ne è stato ferito un altro, e un terzo è la scampata del tutto casualmente. Cerchiamo un po' di capire insomma quello che sta accadendo. Oggi fra l'altro era convocato un presidio che poi si è trasformato in corteo, insomma cerchiamo di dare degli aggiornamenti su questa infame vicenda. Quindi vi lasciamo stacco musicale, il tempo di mettersi in contatto con San Ferdinando. Questa è sempre Radio Onda Rossa, 87.900 MHz.
This monitor's a riot with petition.
I have this philosophy. Is your life worth the pain in? Is this girl versus boy with different symbols?
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, e come preannunciato abbiamo al telefono un compagno per da giù dalla Piana di Gioia Tauro, con il quale, insomma, dal quale soprattutto farci raccontare un po' la situazione che si sta vivendo in queste ore in quel territorio dopo l'infame assassinio avvenuto domenica. Domenica scorsa. Pronto?
Sì, ciao. A tutti e a tutte.
Niente, credo che ci sia poco da dire da un punto di vista di introduzione della situazione. Noi già altre volte abbiamo sentito, abbiamo fatto delle corrispondenze con voi da quei territori per parlare appunto della condizione di perenne sfruttamento e di una situazione di completa assenza di qualunque elemento di sostegno a questi lavoratori e queste lavoratrici. Oggi ci troviamo di fronte all'ennesimo crimine dopo i lavoratori morti nell'incendio della Tendopoli di un po' di tempo fa e dopo tante altre vicende.
Sì, una lavoratrice.
Una lavoratrice, sì, giusto. E dopo altre vicende, insomma, che in oramai da diversi anni sono ben conosciute, che riguardano la condizione complessiva di sfruttamento nelle campagne da parte dei padroni rispetto ai lavoratori e le lavoratrici immigrate. Ora ci troviamo di fronte a questo ulteriore atto di infamità e volevamo un attimo sapere da te com'è la situazione, come si sta vivendo. Fra l'altro abbiamo sentito che oggi c'era un presidio che si è trasformato in corteo. Non so se voi siete informati su come si è sviluppato appunto la giornata odierna di mobilitazione e insomma comunque quello che pensate sia utile conoscere.
Sì, ancora prima di stamattina c'è stato già ieri notte una protesta spontanea con dei cassonetti che sono stati incendiati in mezzo alla strada che separa la vecchia Tendopoli dalla nuova Tendopoli, e effettivamente stamattina c'era molta rabbia e molto dolore nelle persone che vivono nella vecchia Tendopoli per il fratello che è stato ammazzato, e c'è stato una marcia organizzata da USB che è arrivata al comune di San Ferdinando, a cui hanno partecipato una parte degli abitanti. Va però anche sottolineato subito che questa marcia è stata comunque diciamo gestita da USB come un modo per provare a calmare gli animi e a sedare la rabbia piuttosto che ottenere effettivamente qualcosa, tant'è che le persone con cui abbiamo parlato della vecchia Tendopoli sono comunque di fatto non sono contente per come è andata stamattina, dicono che è stato troppo poco, che bisogna continuare, c'è molta rabbia, molto incazzo. E sicuramente stanno pensando a cosa fare nei prossimi giorni in maniera autonoma per continuare la loro lotta, che chiaramente riguarda prima di tutto la denuncia di questi omicidi, che appunto non è sicuramente il primo, ce ne sono state una serie da anni ad opera non solo dei buoni cittadini italiani ma anche delle forze dell'ordine, violenze ricorrenti, non ci sono appunto solo comunque le violenze fisiche e gli omicidi, ma condizione complessiva in cui queste persone sono costrette a vivere, di sfruttamento e di condizioni di vita assolutamente indecenti, che sono al cuore della loro rabbia, che rafforza la loro rabbia, e ce l'hanno detto molto chiaramente un attimo fa, c'è il problema dei documenti che va risolto, di cui nessuno si interessa, cioè il problema della casa, per cui come soluzione alla loro vita in delle baracche di lamiera, per cui tra l'altro vengono ammassati se provano a costruirsele. L'unica soluzione che viene proposta e che viene anche assecondata da tutta una serie di associazioni e anche sindacati, l'unica cosa che viene proposta appunto sono dei campi di lavoro fatte con delle tendone della protezione civile e l'ingresso controllato per vedere se hai il documento o meno, non puoi cucinare, non hai l'elettricità, cioè questa è la soluzione che viene proposta da parte della sinistra democratica di fronte a una situazione che appunto quindi è di razzismo strutturale. Il razzismo strutturale non è solo quando sparano su una persona con tutta l'impunità e la calma del caso, ma è appunto anche questa situazione qua in cui queste persone vengono costrette, il fatto di non poter neanche concepire minimamente la possibilità che queste abbiano diritto ad avere una casa come ogni altra persona.
Certo, senti, tu appunto sottolineavi il fatto che la condizione, diciamo, di sfruttamento e la situazione di aperto razzismo sono strettamente connesse, come del resto ben sappiamo, e che nello specifico poi trovano forma all'interno di quel territorio, addirittura appunto fino al punto dell'assassinio così a sangue freddo. Ma così, per quello che voi siete riusciti a capire anche parlando con i lavoratori del posto, secondo voi l'assassinio di Sumaila diciamo è stato colpito fra virgolette casualmente o c'è una strategia, c'è un obiettivo specifico per cui si è deciso domenica di andare ad assassinare questo lavoratore?
Ma guarda, la risposta non è faccio fatica facile a darla io, nel senso che è sicuramente difficile sapere che cosa ci fosse esattamente nella testa di chi ha sparato in quel momento. Secondo me il punto interessante, più che cercare di capire se ci fosse un piano dietro o se fosse una casualità, è sottolineare il fatto che le persone, gli italiani bianchi che abitano qua, si sentono completamente legittimati a farlo. E questo appunto non da quest'anno, non dall'anno scorso, ma evidentemente da prima della rivolta di Rosarno del 2010, che è scaturita esattamente per questo stesso motivo. Questo secondo me è il punto fondamentale.
Certo, quindi dice, al di là dell'episodio specifico c'è una condizione di fatto nel territorio che permette a chiunque decida di agire in questa maniera criminale di poterlo fare sapendo di non correre particolari rischi.
Sì, assolutamente, che comunque appunto, come dicevi anche tu, si intreccia con la questione dello sfruttamento, perché allo stesso tempo sono anche le stesse persone che appunto vengono sfruttate e maltrattate e non pagate costantemente, proprio perché non vengono ritenute un gradino sotto gli esseri umani. Quindi ci si può sparare addosso, così come si può far lavorare per 12 ore al giorno senza poi pagarle, pagandole 20 euro al giorno, insomma.
Certo, e fra l'altro mi ricordo appunto che già in occasione dello smantellamento della vecchia tendopoli, smantellamento poi mai completamente realizzato proprio perché da parte dei lavoratori e delle lavoratrici c'è stata opposizione rispetto a quella situazione sostanzialmente di reclusione all'interno dei campi di lavoro di cui parlavi prima, diciamo. E ci sono stati molti momenti comunque di organizzazione e di mobilitazione da parte dei lavoratori. Ecco, in questo periodo in cui credo fra l'altro, ma correggimi se sbaglio, si vada concludendo le principali attività legate agli agrumi, insomma, in quel territorio. Com'è la situazione? Cioè, è una fase, insomma, in cui si stanno sviluppando processi di auto-organizzazione e di lotta, o è una situazione magari dove c'è un maggiore trasferimento dei lavoratori verso altri territori, immagino per esempio tutta la zona del Foggiano, insomma, con cui pure abbiamo interloquito più volte, insomma, com'è un po'...
Effettivamente, cioè, ci troviamo di fronte a un momento in cui comunque la vecchia Tennopoli non è piena come durante la stagione dell'arancia. Effettivamente molte persone sono partite per andare a seguire le stagioni altrove, a Casercio, soprattutto a Foggia, dove tra un po' inizierà la situazione del pomodoro, dove, tra parentesi, detto per inciso, anche lì c'è un piano di smantellamento degli accampamenti autocostruiti e di costruzione di campi di lavoro, quindi anche questo è un altro scenario che si prefigurerà appunto in zona,
sì, mi sembra
in zona
che
pugliese.
Anche in quella zona mi sembra ci siano stati, fra l'altro, degli incendi in cui sono morti dei lavoratori proprio nell'ambito di questo processo di espulsione.
È successo un po' più di un anno fa, ed è stato proprio attraverso quell'incendio in cui sono morti due persone che sono riuscite le forze dell'ordine a sgomberare quello che veniva appunto chiamato il ghetto di Rignano, che si è attualmente appunto di fatto ricostruito, ma nel frattempo, utilizzando anche l'incendio e la morte di queste due persone, per deportare un gran numero di persone in delle specie di centri di accoglienza, tra virgolette. Quindi vediamo che il sistema comunque poi è ricorrente, cioè come al solito la soluzione proposta sono delle situazioni di alloggio assolutamente eccezionali e non normali per persone che non sono ritenute normali e che devono esserli soltanto per essere sfruttabili.
In questo momento dicevi, scusa?
No, niente, stavo tornando sulla situazione della vecchia Tennopoli a Rosarno, dove appunto è comunque un momento molto difficile, un po' perché c'è rabbia, un po' perché le persone sono disperse. Comunque ci sono dei tentativi di riuscire a ripartire su una lotta auto-organizzata autonoma, però tenendo davvero conto delle condizioni di vita disastrose in cui si trovano, con il controllo costante delle forze dell'ordine e con in più questo assassinio ulteriore sulle spalle, non è sicuramente facile.
Certo, va bene, non so se sono in previsione già degli ulteriori momenti di mobilitazione e iniziativa, o se magari c'è bisogno un attimo di fare il punto della situazione per poi riprendere appunto le iniziative di risposta a questo crimine.
Si sta sicuramente aspettando di capire se questo fantomatico accordo, cioè entro di stamattina, sortirà qualche tipo di risultato, anche se in generale c'è scetticismo e quindi si può ripartire, ma comunque in questo momento si sta aspettando
certo. Ma in proposito, perché personalmente non ne so niente, ma di che accordo si parlerebbe, cioè che cosa questa mattina avrebbero definito?
No, di nessun tipo di rincontro che c'è stato a margine della
mobilitazione,
del corteo di stamattina, insomma,
che è stato un incontro fra le organizzazioni sindacali
e
la prefettura,
sì, ma...
Ok, sai che però non si ha notizia di una qualche decisione
con cui abbiamo parlato, non hanno informazioni a riguardo.
Ok, va bene, non so se vuoi aggiungere altro anche dal punto di vista di eventuali futuri appuntamenti, o se invece è sufficiente.
No, per il momento sicuramente se verranno fuori delle cose che però appunto, cioè, se vengono fuori vuol dire che sono loro che hanno deciso di organizzarle, non
certo,
qualcun altro dall'esterno. Sicuramente se ci sarà qualcosa del genere ci verrà detto che c'è intenzione di allargare la comunicazione, faremo in modo di far girare l'informazione.
Va bene, allora io ti ringrazio intanto per questa corrispondenza e naturalmente,
grazie a voi.
Figurati, come sai, i microfoni di Radio Onda Rossa sono sempre a disposizione di vostra, insomma.
Ok, grazie, buona giornata.
Ciao, a presto, ciao. Bene, abbiamo appunto sentito questa ulteriore corrispondenza. Praticamente ogni estate o ogni qualvolta accade qualche fatto clamoroso, appunto la rivolta di Rosarno del 2010 a cui si faceva riferimento prima è avvenuta a gennaio, perché appunto si era nella stagione degli agrumi, ma dicevo ogni qualvolta raccogliamo informazioni e notizie da quei territori ci raccontano di una condizione che è costante, che è in qualche modo quotidiana, cioè una condizione di sfruttamento senza alcuna fra virgolette regola, senza nessuna norma né di legge né tantomeno contrattuale rispettata, una situazione in cui i lavoratori e le lavoratrici non sono considerati tali, ma sono considerati delle vere e proprie bestie da soma, e dicevamo ogni qualvolta ci si avvicina verso l'estate questi problemi si acuiscono, proprio perché è un periodo in cui è maggiore il lavoro nelle campagne e quindi il ricorso ai lavoratori immigrati, che sono il sistema, diciamo, attraverso il quale si mantengono dei costi di produzione bassissimi, visto che appunto questi lavoratori vengono pagati delle cifre irrisorie quando vengono pagati, perché poi tante volte, come ci ricordava anche il compagno al telefono, non vengono per nulla pagati, tanto non hanno nessuna spazio, nessuna opportunità di esprimere i loro bisogni. Poi di fatto appunto da alcuni anni ci sono vari percorsi, vari tentativi di organizzazione di questi lavoratori e quindi anche di iniziative di lotta importanti, una o due stati fa, in cui, non ricordo benissimo, insomma, c'è stata un'importante mobilitazione nella zona del Foggiano, con tanto del blocco per quasi l'intera giornata di uno dei principali, una delle più importanti industrie di trasformazione del pomodoro, e appunto anche in segnalando la stretta connessione che dovrebbero avere questi lavoratori con tutta la filiera dell'agroindustriale, che appunto fra l'altro vede in vari punti del suo sviluppo la presenza di grandi quantità di lavoratori immigrati, proprio perché questo permette di tenere i salari a livelli assolutamente bassissimi, direi infimi, e quindi ritroviamo appunto lavoratori immigrati come braccianti al momento della raccolta della produzione agricola, poi di nuovo li ritroviamo nei magazzini della logistica, dove questi prodotti vengono appunto smistati e trasferiti o direttamente negli scaffali dei supermercati, degli ipermercati, insomma delle grandi catene della grande distribuzione, vengono smistati alle industrie di trasformazione. E poi anche qui abbiamo visto per esempio con le lotte del settore delle carni in quel di Modena, piuttosto che per quanto riguarda appunto la trasformazione del pomodoro in varie parti del territorio nazionale, anche qui nelle mansioni più faticose, più pesanti e ovviamente anche meno retribuite, troviamo molti lavoratori immigrati, e questo ci spiega anche tutto tutte le politiche razziste, che non hanno un contenuto soltanto di carattere, diciamo così, umanitario, ma hanno proprio la finalità di tenere un settore importante di lavoratrici e lavoratori sotto un ricatto costante, così da essere disponibili ad accettare condizioni di lavoro assolutamente terribili, e in questo modo creando pure una pressione sui lavoratori, diciamo così, nativi del nostro paese, tenendo questa separazione che appunto viene fomentata attraverso tutta non solo la propaganda razzista, ma proprio le operazioni che quasi quotidianamente leggiamo nelle varie cronache di repressione nei confronti degli immigrati, di sgombero degli insediamenti abitativi e in generale di appunto tenuta sotto pressione di questi lavoratori, ottenendo così più risultati, cioè quello di primario, fondamentale, che è quello di abbassare il costo del lavoro tenendo divisi i lavoratori e le lavoratrici, in questo caso giocando sulla differenza di nazionalità, in altri casi lo si fa differenziando fra lavoratori pubblici e lavoratori privati, in altri casi lo si fa differenziando i lavoratori per tipologia contrattuale, per quel stesso, all'interno dello stesso posto di lavoro troviamo chi ha un contratto a tempo indeterminato, chi è interinale, chi è un collaboratore, chi è un'altra delle innumerevoli tipologie del lavoro precario che ben conosciamo e che tutti quanti insieme poi hanno come esito quello della appunto frantumazione della classe lavoratrice, e quindi della riduzione della propria capacità di organizzazione e di lotta, e quindi di riuscire a invertire dei rapporti di forza che oggi sono in maniera terrificante e del tutto sproporzionati a vantaggio dei padroni e delle forze, diciamo, più reazionarie di questo paese. Quindi ecco, andare a portare sostegno e portare alla conoscenza delle ascoltatrici e degli ascoltatori queste situazioni, le mobilitazioni e i percorsi di lotta che si costruiscono in queste realtà, è proprio un piccolissimo contributo che noi proviamo a dare per cercare di costruire percorsi di mobilitazione e di lotta che siano unitari e che siano allo stesso tempo assolutamente determinanti nel ripristinare una situazione di rapporti di forza che permettano appunto a lavoratrici e lavoratori di rivendicare i propri bisogni e di conquistare un mondo diverso. Con questo andiamo a chiudere la trasmissione odierna. Come vi avevamo detto all'inizio, ci è stato chiesto di, se ci riuscivamo, insomma, di concludere con qualche minuto di anticipo, perché seguirà l'intervento di un compagno spagnolo, e quindi appunto lasciamo spazio a Mezzetes e a questo intervento. Nel concludere la trasmissione odierna ricordiamo che Radio Onda Rossa vive grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici, sostegno che potete realizzare partecipando alle varie varie iniziative a sostegno alla radio. Questo fine settimana, sabato a Forte Prenestino, ci sarà appunto un concerto in tal senso, oppure lo potete fare venendo qua in radio o ancora attraverso il sito della radio www.ondarossa.info, andando alla sessione Sostienici, o ancora con il classico sistema del conto corrente postale 61 80 40 01, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56, 00185, Roma. Con questo è davvero tutto, un saluto a ascoltatori e ascoltatrici, un saluto particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà. Is this girl versus boy with different symbol? Being bored is power. Scout leader not detect this big scene. Your wrist.